Grazie per tre ambiti molto complessi che cerco di, magari, di un po' mettere insieme. Partirei dal secondo aspetto, quindi da quello delle due narrazioni bibliche, fare 2-1-3, insomma, perché così forse creiamo anche un quadro abbastanza coerente. Diciamo appunto questo, se uno legge attentamente il testo e inizia a pensare dal testo, non dalle cose, come dire, che sul testo sono state date, la guarigione del lebbroso, a mio avviso, è straordinaria. Per questo motivo, da tutta la dinamica, ma ci sono alcuni punti che sono davvero interessantissimi. Ed è esattamente quando a guarigione avveduta Gesù appunto rimanda il lebbroso guarito agli ordinamenti esistenti. Presentati al tempio e ai sacerdoti come Mosè ha ordinato, che a mio avviso appunto dice co come e lebbroso disobbedisce tranquillamente, fa tutt'altro. E facendo tutt'altro, appunto, produce una circolazione, una presenza, dell'evento, dell'incontro, nella convivenza umana, come una figura che non è semplicemente, diciamo così, un cittadino fra i cittadini, ma non è neanche il discepolo istituzionale. È questa figura spuria, che a mio avviso è la figura che nasce dall'assunzione personale, ma anche civile, del tempo messianico come organizzatore della propria esistenza. E questo è, cioè, è paradossalmente il lebbroso che attesta a Gesù la dimensione messianica del vissuto di Gesù stesso. Gesù stesso lì lo rimanda a ordinamenti a ordinamenti vecchi ed è quindi l'azione del lebbroso che rivela a Gesù stesso la forza trasformatrice del tempo che lui porta con sé. E questo secondo me è appunto il testo è chiaro, cioè, perché anche l'Evangelista non biasima il lebbroso quando non obbedisce. In un Vangelo dove tutte le volte che non si obbedisce i discepoli paradossalmente vengono biasimati. Marco è feroce su questo, sulla incapacità dei discepoli di comprendere. E quindi mi verrebbe dire sì, è anche qui è bello come si attiva il tempo messianico. Il tempo messianico si attiva sempre nella forma dell'incontro, nella forma dell'incontro, dello scontro. Ed è forse qui l'impensabilità del tempo, sta qui a una delle ragioni dell'impensabilità del tempo messianico a partire dall'eternità. Perché appunto, diciamo così, il tempo proprio di Dio, quando diventa evento della storia umana, è qualcosa che sulla quale Dio stesso non ha più un diritto di proprietà assoluta, ma un tempo sul quale Dio non ha più il diritto di proprietà assoluta è il tempo di un Dio non dominato, non faraone, come direbbe Sequeri. E questo racconto è appunto poi l'altro aspetto che a me interessa dal punto di vista ecclesiale, è esattamente l'insorgenza di questa figura spuria, ma di uno che fa il mestiere dei discepoli, ma non è un discepolo. Quindi uno che appunto non è istituzionalmente configurabile. Il secondo racconto come dire, il sequel, la seconda stagione del primo, in cui appunto anche qui, da un lato avevamo l'urgenza del lebbroso guarito di andare di andare nelle città, di andare nei territori esteriori. Quindi, appunto, e questa urgenza è quella che innesca la messianicità del tempo, come tempo condiviso e non come tempo assoluto, ossia di sola proprietà di Dio. Nell'altro appunto c'è questo carattere, potremmo dire anche rivoluzionario o trasformativo, radicalmente trasformativo, del ribaltamento degli ordinamenti che si sono costituiti e degli ordinamenti che si frappongono fra il desiderio di una vita umanamente degna di essere vissuta e Gesù come attestazione di questo tempo messianico che consente alle vite umane di essere degnamente vissute. E questo appunto qui mi appoggio e un po' poi anche mi allontano da Appel, che è un caro amico con cui ragioniamo insieme, ma questa idea di un ribaltamento degli ordinamenti. Il tempo messianico fa esattamente questo. Disattiva o rende inoperosi gli ordinamenti esistenti, ma appunto poi riconsegna, consegna alla creazione di un nuovo ordinamento. Come è interessante, appunto, il paralitico guarito viene consegnato a una vita degna di essere vissuta, ma portandosi con sé tutta la sua storia. C'è qui anche una sapienza, tutta la sua storia vuol dire anche tutti gli ordinamenti che hanno caratterizzato il suo passato, anche quelli che lo hanno ostacolato. C'è questo effetto di trascinamento. Il tempo messianico non è un tempo che scorda la storia, e questo credo che sia davvero un elemento importante. Questo è un po' come dire, come intrigo. Gesù impara, se la prima volta gli dice, detto, torna agli ordinamenti vecchi. Questa volta riconosce che il ribaltamento degli ordinamenti esistenti è esattamente la condizione di innesco della forza del tempo messianico. Perché se qualcuno non ribalta tetti, il tempo messianico non lo vede nessuno e non è tale. In questo, secondo me, è questo tratto che potrebbe essere un po' inortodosso, però a mio avviso va davvero elaborato, anche tenendo conto di una cosa, e l'accenno soltanto, a mio avviso la teologia, qui più quella dogmatica, pensa poco, quando elabora un pensiero trinitario, pensa poco al fatto che la Trinità così com'è adesso è una Trinità all'interno della quale c'è uno spessore corporeo, un vissuto. C'è tutto questo elemento di materialità. Noi pensiamo una Trinità come se fosse sempre prima dell'incarnazione, che l'incarnazione sia semplicemente il disvelamento di qualcosa che continua a essere tale. La resurrezione corporea di Gesù, che è un dogma sacrosanto della fede, pensate allo sconvolgimento che porta all'interno delle relazioni trinitarie, anche quello. Che con la materialità del corpo non hanno mai avuto a che fare. Ecco, per dire queste cose, ma è il dogma stesso che ci invita a un ripensamento dell'essere di Dio. Vado qui sul primo punto, che è quello della povertà, che io leggo al tema della vita religiosa, perché a mio avviso la vita religiosa è uno di quegli stati di vita cristiani che assumono in maniera molto forte e radicale la dimensione messianica del tempo, del tempo della Chiesa. E questo sì, di questo riprendo, ci sono tre aspetti, appunto, il tema della povertà, ma non della povertà come sciatteria o case tenute male o altro, ma il tema della povertà. Soprattutto in questo senso, come critica radicale alla proprietà privata, come critica radicale a un'idea di proprietà come collegato unicamente al tema della privatizzazione, senza alcuna dimensione collettiva e comunitaria. Io per questo lo ritengo un tema politico dirompente in questo momento, perché sono pratiche di vita, e qui arriviamo sulla terra, sono proprio pratiche, è una performatività del vivere che disinnesca dall'interno quella perversione che congiunge potere, proprietà e privatizzazione, che appunto sostanzialmente produce l'incanto di vendere noi stessi e di godere di esserci venduti. E in questo, io lo trovo su questo tema appunto la povertà non è l'assenza di una proprietà. I francescani, un pezzo di francescani ci hanno provato, ma non è tanto. Quindi vedete che anche quello rientra nella dinamica istituzionale, ma prende, tiene vivo ed esto l'istanza messianica e scioglie quella perversa congiunzione tra proprietà e privato che è tipico della modernità occidentale che oggi è diventata egemonica. E in questo mi vedo una grossa valenza politica, nel senso che è una pratica di vita che appunto sospende questo meccanismo e dà una dimensione di comune collettiva ai beni. Sono esercizi quotidiani di cura del bene comune in un tempo in cui nessuno sembra prendersi cura del bene comune, ritengo che questa forma profondamente in crisi dal punto di vista numerico, di vita cristiana, abbia in sé un potenziale politico molto, molto forte, il riflesso al suo interno, secondo me, un po' devozionale sul tema della. E invece è quanto anche, voglio dire, le giovani generazioni oggi cercano anche in maniera un po' disperata, appunto questa idea di un collettivo del bene che si ha. E anche interessante anche come il diritto stesso abbia, c'è stato il grande accompagnatore di questa congiunzione tra proprietà e privatezza. I miei nonni sono del Friuli, nel Friuli ci su in montagna. Ci sono delle proprietà che sono collettive, i boschi, eccetera. Non sono mai stati, come dire, venduti a qualcuno. Hanno sempre fatto parte della collettività. Ecco, trovo tutte queste cose estremamente interessanti rispetto al quadro del nostro contemporaneo che dipingeva Roberto, perché appunto, abbiamo bisogno non di critiche mentali del paradigma finanziario capitalistica dell'umano consumatore di se stesso alla fine, che rivendica al tempo stesso il massimo della privatezza in tutto per poi esporla all'ludibrio di tutti. Ma abbiamo bisogno proprio di pratiche che interrompano questi meccanismi. Per questo mi sembrava che la povertà, così come venisse declinata all'interno della vita religiosa, offrisse una pratica, non solo un pensiero, un'idea, una teoria, offre pratiche, che vuol dire andiamo in due in macchina molte volte, ma sembrano banali, ma poi diventano, oggi andiamo in due in macchina, sembra essere diventato il grande modo di, appunto, rendersi disponibile a pagare il prezzo necessario per una pace davanti alla guerra. Ecco, questo secondo me è l'altro aspetto, cioè io colgo nella vita religiosa, ma poi nelle pratiche quotidiane di vita cristiana, degli inneschi politici di estremo interesse. E qui arriviamo al terzo punto che appunto nasce da questa idea della performance, della performatività. Allora, ordinamento post-rappresentazionale nasce anche, il tema nasce dal fatto che la bozza dei primi pensieri di questo capitolo nascono da un convegno in lingua inglese, dove representation vuol dire sia rappresentanza che rappresentazione. Mentre noi abbiamo due termini per dirlo, che hanno una loro, eccetera. Quindi io prendo entrambi, cerco di tesserli entrambi insieme, la rappresentanza e la rappresentazione. E con ordinamento post-rappresentazionale cerco di immaginarmi un ordinamento che, come dire, che sappia essere tale ordinamento, dopo, quando l'ordinamento della rappresentanza e della rappresentazione non funzionano più. Noi vediamo tutta la crisi della democrazia rappresentativa, della fatica, tutto quanto, del declino, eccetera, dovremmo chiederci se questa forma di democrazia è l'unica forma possibile, è quella che ci siamo dati nel corso della modernità, non, anche qui nel tentativo di, come dire, tenere sotto controllo, quella sfera magmatica, difficile, delle pratiche quotidiane di vita dei cittadini. Ecco, la mia idea su questo è il tentativo di abbozzare, ma quello è proprio, diciamo così, è ancora non è arrivato al primo mese di vita come pensiero, cioè di partire dalla consapevolezza di una crisi dell'ordinamento che ha garantito. Per me ha garantito la pace, la vita, vivere bene. Se non funziona più, cosa facciamo? Abbiamo solo gli ordinamenti liberali o possiamo immaginare nuove forme di democrazia? E questo, secondo me, appunto, lo sfondo su cui io mi rifaccio è il teatro, che tra, anche qui bello, che capitano tutte lì, no? Tra fine 800 e inizio 900, verso. Passa da questa idea di rappresentazione, dove c'è sostanzialmente un testo, un canone da mettere in scena, ma non si fa niente, perché il predominio è del canone. Ha una critica di questa forma di teatro, dove anziché il canone, il testo da mettere in scena, c'è da far accadere qualcosa grazie alla messa in scena. E questo scompagina anche il rapporto classico tra, diciamo così, attore o tra palcoscenico e pubblico. E questo, a mio avviso, perché è una forma verso una democrazia possibile, estremamente delicata e fragile, perché appunto non accade senza la partecipazione del collettivo. E però anche quando parte del collettivo si rifiuta di prendere parte, fa parte della performance. E quindi diventa attore nel massimo rispetto della sua libertà anche. E questa, secondo me, appunto, c'è questa ed è questa attenzione alle pratiche quotidiane di vita, che non sono solo quelle strettamente religiose, ma sono il mangiare, il bere, il camminare, il vestirsi, eccetera, lo trovo un modo per superare quell'impasse di cui vi raccontavo prima, quando la ecclesiasticizzazione del cristianesimo ha sostanzialmente privatizzato il vissuto cristiano e le pratiche cristiane, togliendogli ogni rilievo pubblico. Valgono al limite per dire se sei o meno nella Chiesa, ma non hanno nessuna valenza teologica, non hanno valenza pubblica. Mi interessano per quelle, ma mi interessano anche perché sono un punto di congiunzione tra le religioni. È il luogo in cui le pratiche quotidiane che accadono in un orizzonte religioso di appartenenza, sono qualcosa di comune alla vasta pluralità di, non solo religiosa, ma anche non religiosa. Tutti mettiamo in atto queste pratiche e tutti possiamo trovare in queste pratiche, nella necessità che abbiano uno spazio, nella necessità che si compongano con altre pratiche, possiamo trovare un elemento comune da cui partire. E l'idea finale è questa, no? In questo orizzonte di una democrazia a venire come tentativo di salvare la democrazia dalla sua implosione e salvare la democrazia dalla, quello che dice Lefort, solo la democrazia genera regimi totalitari in Occidente. E questo slittamento, questa sorta di attrazione che secondo me va insieme a tutti i meccanismi che Roberto prima ha descritto, no? Di scambiare, no? La mia libertà per l'abbassamento delle mie, perché qualcuno si prenda cura delle mie paure. Ecco, vorrei, è il desiderio che il destino, il liberale della democrazia non sia irreversibile. E questo chiede anche alla Chiesa Cattolica in particolare, che ha tutto l'ABC per muoversi dentro il sistema della rappresentazione, per far transitare in un nuovo sistema democratico anche elementi importanti di un ordinamento che pian piano non funziona più, deve passare da, anche lì, rinunciare alla rappresentanza di se stessa. Rinunciare a essere esclusiva rappresentante di sé. E quanto abbozzavo, ma poi è così, è questo, stringendo alleanze multilaterali, mi verrebbe da dire, in ambito religioso, ma anche in ambito, come dire, comunque anche, perché voglio dire, l'Islam, o una parte di là, non ha una grammatica per muoversi dentro questo amalgama che è la crisi dell'ordinamento in cui noi viviamo. La Chiesa ce l'ha, insomma, insieme costruire, andando al di là dell'idea della rappresentazione di sé, appunto, un polo di alleanza o di alleanze per l'invenzione di un ordinamento che possa rimanere democratico, anche, dopo, anche nel tempo della disfunzionalità del sistema rappresentativo. Secondo me Francesco, tutto sommato, sta cercando di fare qualcosa di questo, il documento di Abu Dhabi, ma anche, adesso non voglio, il lasciare spazio a Cirillo in questo momento è un tentativo di prendere dentro anche quelli, perché senza quelli là non cioè o veniamo fuori e sarebbe catastrofico, occidentalizzando anche la Russia, ma non si lascerà mai occidentalizzare, a quel punto farà come gli ucraini, e tutte le guerre che abbiamo chiuso, come dire, volendo annichilire il sistema culturale e il patrimonio degli sconfitti, sono state catastrofiche. E in questo senso, secondo me, Francesco si lascia uno spazio anche per Cirillo. Non perché ne tollera l'insopportabile, ma storicamente comprensibile, patto stretto con Putin, ma perché non si può fare senza l'altro. E questo, secondo me, è una. In quella direzione, poi diventano tutti temi politici davvero attuali quando si. Ma se noi non comprendiamo, cioè non capiamo dove siamo, appunto, come il giudizio che come di coloro che dichiarano, sostanzialmente, come dire, la tiepidezza o l'eccessiva precauzione di Francesco nel giudizio su Cirillo, eccetera. Cioè non bisogna pensare a vincere adesso, bisogna pensare a costruire il domani. E mi sembra molto, purtroppo, no, davvero molto, molto un sogno, ma un'eventuale pacificazione di quella parte restante dell'Europa non può avvenire come invasione territoriale della nostra mentalità occidentale. Deve davvero uscire, cioè, non possiamo fare di quelli la rappresentanza del nostro sistema, che poi tra l'altro è in crisi. Ecco questo. Scusate il termine, la conclusione un po' con un po' di pathos, ma la sento molto urgente.